scusate, ho bisogno dell'acqua per la mia ansia che mi fa seccare la gola. Io mi scuso per, anche per un motivo, che passare da, come dire, dai cieli alti della relazione di Laurent Mitterrand, dove volano le aquile, a specie libratorie che non si staccano dal terreno, quale sono io, è difficile. Allora, il titolo lo vedete lì ed è un po' mistificatorio, perché in realtà io volevo andare a parare, lo dico subito, all'epurazione, anche se non in termini generali, come ne parlerà il professor Franzinelli, che è uno specialista. Io sono un dilettante e ho iniziato da poco a occuparmi di questa parte finale, ma io sempre in relazione ai matematici. Mi avvicino. Ok. In relazione ai matematici in particolare, ma allargando un po' anche. Volevo mentalmente iniziare, ma siccome mi rendo conto che il tempo non è molto, da una cosa che mi è molto cara, da un autore che mi è molto caro, che è Vitaliano Brancati, che è proprio nell'immediatezza della fine del fascismo, del processo di defascistizzazione dello Stato, scrivendo, scrive un racconto molto bello che non so quanti di voi, voi siete giovani e quindi probabilmente non lo conoscete, o probabilmente conoscete un film che è stato tratto. Il racconto, vi dico subito, è Il vecchio con gli stivali, uscì con Bompiani nel 1946. E il film invece di Luigi Zampa, Anni difficili, un film molto bello. Non ho tempo, ve lo suggerisco però, perché dà una visione ovviamente di parte di chi ha vissuto gli anni appunto del processo ai fascisti, ecco, e al fascismo. Quindi, siccome temo di non arrivare alla fine, perché sono appunto una specie vibratoria che non si difficilmente si deve staccare dal terreno come le galline, la fine è questa. Avevo preparato tre schede su tre matematici, due abbastanza noti. Severi, da un lato, è il matematico probabilmente più noto nel periodo tra il matematico italiano del periodo tra le due guerre. L'altro è Enrico Bompiani, anche egli matematico abbastanza noto. Peraltro tutte e due hanno proseguito la loro attività ben oltre la fine della seconda guerra, e tutte e due hanno in qualche modo uguali responsabilità, tra virgolette. Il terzo matematico era invece un matematico più giovane di Severi e di Bompiani, che è Martinelli. Proprio perché è giovane mi sarebbe piaciuto era giovane allora, ovviamente Martinelli è morto, è vissuto a lungo, io l'ho conosciuto, ma perché io sono vecchio uguale, quindi va bene. Mi sarebbe piaciuto proprio perché è un matematico che era nato nel 16, quindi era nato sostanzialmente col fascismo, e quindi per lui lo Stato era quello che lui aveva conosciuto, quei testi su cui aveva studiato, quella retorica. Quindi siccome tutti i professori universitari, non so per il mondo della scuola, forse Mauro potrà poi aggiungere delle cose, io ripeto, mi sto occupando di questa problematica da poco, ma per l'università quasi tutti, diciamo, i professori universitari furono almeno deferiti per un giudizio alle commissioni di epurazione. Molti le pratiche vengono aperte e chiuse perché non c'è materia di sono contestazioni da fare, si capisce subito dalle relazioni del rettore, dalle relazioni del ministero. C'è anche la scheda su Martinelli. Su Martinelli c'è anche una denuncia non anonima, una denuncia firmata, la denuncia di reato, lo spiegherà sicuramente il professore Cantinelli dopo, il reato che viene contestato, il principale reato della legge, di un disegno decreto lo denunciato del 44, luglio 44, è apologia del fascismo. Il termine apologia del fascismo è un termine molto vago e si presta a molte interpretazioni. Non a caso, uno dei commissari aggiunti per l'epurazione della pubblica amministrazione, che era Mauro Scocciumarlo, comunista, ha dovuto fare poi nell'agosto, cioè un mese dopo l'emanazione del decreto, ha dovuto fare una serie di interpretazioni per decidere quali sono le aggravanti, quali sono le attenuanti, per decidere cosa intendere con l'apologia del fascismo, se l'apologia è stata fatta in pubblico, in privato, su una serie di casistiche che secondo me sono interessanti per chi vuole studiare la formazione del decreto e alcuni paradossi. Per esempio, ed è il caso che mi interessa, fra le aggravanti non è previsto nemmeno nelle spiegazioni, nei chiarimenti di Scocciumarlo, non è previsto il caso della difesa, tra virgolette, delle leggi razziali, delle leggi antiebraiche in particolare. Almeno questo non è contestato, in particolare non è contestato a Severi. Io vi leggo quali sono le imputazioni che vengono fatte, perché Severi si corre, quindi nel fascicolo di Severi c'è tutta la discussione. E quindi mi limito solo a questo, che la seduta conclusiva della commissione centrale per l'epurazione a cui si faceva appello dopo la commissione di primo grado. Quindi la commissione centrale sul ricorso proposto dal professor Severi Francesco, ordinario di alta geometria, l'ordinario di alta geometria all'istituto di alta matematica che lui aveva fondato nel 39. Se c'è tempo ne parleremo, se no pazienza. Quindi contro il ricorso di Severi era contro la deliberazione emessa il 23 dicembre del 44 dalla commissione per l'operazione del personale dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione bla bla di dispensa dal servizio. Quindi la commissione di primo grado aveva deliberato la dispensa dal servizio, cioè il licenziamento. Siamo quindi a dicembre del 44. Perché? Per avere compiuto in numerose conferenze, ripetute manifestazioni di apologia fascista, e citano l'articolo 12 del decreto logoterrenziale, bla bla. Secondo punto, per avere con la sua partecipazione alla solenne manifestazione politica indetta dal pseudo governo repubblicano fascista, era quello di Salò, diciamo, in occasione della ripresa dei lavori dell'Accademia d'Italia in Firenze il 20 marzo 1944, sostanzialmente data la sua collaborazione al governo fascista predetto. E questo in effetti il decreto del luglio, dopo la liberazione di Roma che era avvenuta nel giugno, nei primi giorni di giugno, 4 in particolare, e c'era già in corso la guerra civile, è stato richiamato stamattina, non ci perdo tempo. Tra le aggravanti la collaborazione col governo repubblicano di Salò, diciamo, era un aggravante scritto, è l'unica aggravante. Severi ha partecipato effettivamente alla inaugurazione della nuova accademia trasferita da Roma a Firenze e presieduta da Giovanni Gentile, e ci va perché è stato invitato, tutti gli accademici sono stati invitati da Gentile a partecipare. Badate, Severi sarà assolto da questo secondo e probabilmente la commissione di depurazione ha ragione nell'assolto. perché se vede riuscirà a dimostrare che è vero, l'inaugurazione dell'Accademia avveniva nel giorno in cui ho letto, il 20 marzo del 1944, con ufficialmente per celebrare il secondo, credo, centenario di Vico. Non so se la nascita, ma dove tu? 44, no, la morte, sono il signore della morte di Giovan Battista Vico. Questo era il titolo ufficiale della Gentile nel presentare i lavori della Renata Accademia a Firenze, Palazzo delle Storie. Questo fa però precedere la celebrazione effettiva della ricorrenza in onore di Vico da un cappello politico in cui sostanzialmente si inneggia alla vittoria della guerra da parte dell'alleanza italo-tedesca. E questo ovviamente per chi siamo in piena guerra civile in Italia, in piena resistenza, le sorti della guerra non sono ancora del tutto decise, anche se qualcosa si intravede, però voglio dire, parlano le armi e questo appello francamente aggiungo che a differenza della commissione di epurazione l'Accademia Lincei invece tiene conto e non assolve Severi da questa imputazione e lo allontana dall'Accademia. Severi gli sarà 3 anni, dal 44 al 48, 4 anni quasi. Lontano dall'Accademia dei Lincei. L'Accademia dei Lincei non intende in tutti i casi in cui gli accademici d'Italia hanno partecipato alla riunione fiorentina. La commissione di epurazione invece decide che in realtà le ragioni esposte da Severi, tra l'altro Severi porta anche delle testimonianze, l'autista della macchina, che è un suo amico che l'ha accompagnato a Firenze, il fatto che lui non si è fermato dopo la celebrazione vichiana se non un attimo per salutare Gentile, diciamo rimproverarlo amichevolmente del fatto che non aveva gradito il cappelletto iniziale di inneggiamento diciamo politico alla vittoria dell'asse. Tutto qui. Sul primo punto invece la commissione l'ha torto, le ripetute manifestazioni di apologia sono provate, c'è per esempio fra gli atti d'accusa la inaugurazione appunto dell'istituto di alta matematica aprile del 40, ci sono le fotografie, non ho voluto perdere tempo su questi dettagli che magari possono essere, ma c'è il Duce all'istituto di alta matematica, c'è un lungo discorso di Severi, francamente totalmente inneggiante alla figura di Mussolini, capace di capire i problemi della matematica pura, non ve la immaginate. Non c'è, vi dicevo, l'aggravante che a mio parere, e lo pongo alla discussione, sarebbe stato quello decisivo per la dispensa dal servizio, che comunque la Commissione conferma per le svolute manifestazioni di apologia in base all'articolo 12 del testo del luglio 44 e quindi poi se va oltre e vincerà anche l'altro ricorso di grado superiore, ma questa è un'altra storia, perché a me interessa arrivare a un punto che vorrei discutere con voi nella discussione, però che io mi limiterò a illustrare. Il punto è questo, io ho la sensazione, lo dico perché so che poi dopo di me parlerà il professor Francinelli, che invece a differenza di me è uno specialista e quindi può chiarire dov'è eventualmente il mio errore. Io ho la sensazione, dicevo, che tutto il decreto, tutto, per quello che posso capire io, del 44, del luglio 44, poi mitigato peraltro con altri successivi decreti, non tenga conto del fatto che ci sono state le leggi razziali. non le tenga, non le tenga in conto, non sono mai citate in nessuno, per quello ripeto, posso essermi sbagliato, in tal caso sarà bene che mi si dica subito dove che si usano come aggravanti almeno, perché nel caso dei matematici questa è l'unico caso che a mia conoscenza, l'unico, ci sono casi singoli, ma è l'unico caso di una comunità che si riunisce una mattina del dicembre del 38 per dire che la matematica italiana è ariana. In realtà ci scherzerò un po' su fra poco, è quasi totalmente ariana, loro dicono, ma i matematici quasi, le produzioni quasi continue, quasi derivabili, per i matematici è un linguaggio, e quindi è quasi ariana, perché non possono nascondere che scelto qualche breo ce l'avevano avuto, e magari anche importante, però quasi ariana va bene, e poi fanno giù una lista di in cui se ne scordano qualcuno importante, ma poco importa. Allora, secondo me questo è un punto, come mia convinzione provvisoria, c'è una genericità dell'imputazione. Apologia del fascismo dice tutto e dice niente, per cui molti di questi vincono le cause di corsa, vengono i ricorsi di corretto, cioè non c'è bisogno. Poi la dinamica è veramente, bisogna vederne molti casi, la dinamica è stancante, ognuno testimonia per gli altri. Allora, qual è il caso di Martinelli, lo volevo citare per questo, ma qual è la forza, l'importanza che Bompiane, lui stesso epurando, scriva una lettera che la commissione fa propria? Ripeto, Martinelli non può essere epurato, non ha senso, era un giovane che era cresciuto con quei valori, l'aveva letto nei libri, la Roma imperiale, l'Aquila imperiale, non volete epurare perché ci ha creduto, che l'Italia sarebbe diventata grande, e fino a 36 chi glielo doveva far venire questo dubbio? Però, ma qual è il valore di difesa? La lettera di Bompiane dice, testimonio in fede, testimonio che si tratta di un giovane di valore, che è una persona seria, studiosa, diligente, magari fosse anche antifascista, non è vero niente, chi ha conosciuto Martinelli sa benissimo che non è così, però voglio dire, ma qual è il valore? Nullo, però la commissione ovviamente piglia e lo accetta, e lo stesso vale per altri casi. Secondo punto, non solo è generica la cosa, non solo non c'è aggravante, ma la mia convinzione nel caso dell'alta cultura, cioè dell'alta cultura tecnico-scientifica in particolare, la convinzione che forse sarebbe stata molto più efficace una epurazione fatta non dallo Stato, tra virgolette, dalla politica, tra virgolette, ma fatta dalle comunità scientifiche stesse, che sapevano benissimo i comportamenti degli esseri. Allora arrivo un po' a esemplificare, mi farà così da avvertirmi quando proprio devi smettere, io chiuderò in due
e anche piedi.
Ho lasciato a lungo la slide iniziale, che vi riassumo comunque perché il mio punto di vista è questo, che c'è un valore professionale importante di tutte le comunità, sia umanistiche che scientifiche, che lì non ci sono, e vi faccio portare un primo esempio che è questo. È l'autonomia dell'università, ne ha parlato il professor Moretti ieri sera, non c'è nulla da aggiungere alle cose che diceva, ma anche l'autonomia professionale. Sono gli unici a detenere, i matematici, i fisici, i biologi, ma anche i filosofi, i letterati, gli ingegneri, i medici, sono gli unici a poter decidere delle cose che riguardano la loro disciplina, il loro ambito disciplinare, la loro competenza. E su questa ci deve essere la massima gelosia nella difesa di questo privilegio. Questo è un privilegio che spetta a chiunque si occupi di queste cose. E ben inteso, vale anche la freccia nell'altro senso, quando Severi parla di politica, ne parla come cittadino, non ne parla in quanto matematico. Ma quando Severi, il matematico, vuole fare norme di comportamento per tutto il paese, allora bisogna stare attenti, perché lì in effetti lui sta invadendo un campo che noi, e utilizza la sua statura di grande riconosciuto matematico di livello internazionale per, quindi bisogna sempre disfidare. Un esempio di violenza dell'autonomia che è, secondo me il valore è il vero dove si gioca la partita dell'eventuale reato che hanno commesso molti che hanno seduto alle lusinghe del regime, un regime totalitario che vuole invadere tutte le sfere. Ci ha tentato anche per la scienza, nel privilegiare, come diceva il professor Guerraggio prima, nel privilegiare l'aspetto applicativo rispetto alla disciplina pura, ma c'è una dialettica, ma c'era stata anche una dialettica che era interculturale tra i filosofi realisti, che il fascismo in qualche modo l'asse culturale di cui parlava il professor Motta ieri sera, voglio dire. Ma sull'autonomia lì si gioca una partita perché sulle risorse e sull'autonomia lo Stato tende sempre, anche lo Stato liberato tendeva a occupare forse molto di più. Il fascismo poi questo è un caso che si discute nel 48 a epurazione ormai ultimata, è il caso che riguarda Balbino Giuliano, che è stato il ministro che ci incontreremo fra poco, spero, fra qualche slide più avanti, è stato il ministro del giuramento, che ha imposto il giuramento, in cui rientrano i matematici l'ufficio, ma lo vedremo fra poco. Balbino Giuliano è stato epurato, ha vinto tutte le cause, come riassumo nella parte alta della premessa, ha vinto tutte le cause, nel 48 finalmente è libero, può rioccupare il posto che aveva all'Università di Roma, dove si era trasferito da Pisa, mentre lui era ministro, dove aveva lui autofirmato il trasferimento. E che c'è? Saranno mica fratelli. E allora la facoltà, visto che il ragazzo è stato assolto da tutti i peccati, si pone il problema che l'aveva dato l'incarico di filosofia morale, l'aveva dato per incarico, non so, alle giovani, si potrebbe sapere, non è questo il problema. Discute se non è il caso, invece, visto che è sul mercato, di richiamarlo in facoltà a rioccupare la sua cattedra. Questa è la proposta che fa il preside, si sa il nome, sarebbero diversivi che non mi interessa. A me interessa l'intervento che vi ho messo lì in rosso di Levi della Vida. Levi della Vida è un letterato molto famoso, è uno dei 12 che nel 31 giuramento imposto dal professore Giuliano. Non ha firmato, se n'è andato negli Stati Uniti a trovarsi un'occupazione e ha trovato facilmente occupazione, e poi è rientrato in Italia, ha scritto al suo rientro in Italia un libro molto bello che anche qui io vi consiglierei di leggere, un libro stupendo, è stato ristampato peraltro da poco nei riporti di Venezia, Fantasmi ritrovati, un libro che a me ha insegnato molte cose. E lo dico con molto affetto, perché gli devo molto a questa lettura. Allora, dice Levi della Vida, io non ce l'ho col professore Giuliano, ce ne avrebbe motivo. In Fantasmi ritrovati, ben inteso, darà anche di Balbino Giuliano un ritrattino che vi consiglio di leggere. Qui lui parla in tono paludato, è stato richiamato in Italia dalla facoltà di lettere. Tanto Gentile quando lo è costretto ad allontanarlo, perché dimissionato dal regime per non aver giurato, esprime parole di grande ammirazione nei confronti di quelli che sono De Santis della vita, ma certo non lo dico, come importa. Della vita sostiene questo, non possiamo, io mi voterò contro e propongo che la facoltà non chiami Balbino Giuliano, perché Balbino Giuliano non è venuto in facoltà chiamato da noi, è stato imposto alla facoltà, cioè è stata violata fortemente l'autonomia della facoltà, e la facoltà è l'unico giudice allargare la comunità nei modi che in cui stabilisce la porta. Questo è il punto di vista. È inutile che vi dica che è l'unico che la pensa così, c'è la facoltà, chiamerà allegramente il professore Balbino Giuliano all'università, insomma, a occupare la stessa cattedra che lui stesso si era data. Un altro esempio che riassumo di violenza dell'autonomia, ma di violenza, questa è ancora più forte. Il professor Moretti ieri sera ci ha fatto già il richiamo a questa norma della legge Cassati del professor Di Chiarafà, che ha ragione, è stata largamente usata per 50 anni, più per 80 anni, dall'Unità d'Italia al 1931, è stata largamente usata e quasi mai abusata. Bene, questa legge, questa nuova possibilità, facoltà che l'università hanno di nominare un professore, uno che si ritiene di godere di larga fama, anche se non ha i titoli, le carte a posto, potrebbe anche non essere laureato. Durante il fascismo è stato un po' invece si sono aperte le porte. Lo stesso ministro Bottai è stato ministro a lungo dell'educazione nazionale, è stato nominato per chiara fama all'Università di Pisa per una materia che lo dico che era politica ed economia corporativa. Lui aveva scritto appunto le norme sullo stato corporativo e quindi gli toccava la cattedra universitaria di questa disciplina nuova. Però Bottai, in realtà l'operazione vergognosa la fa De Vecchi. De Vecchi, durante il regime liberale c'erano dei paletti, le facoltà per chiamare dovevano avere maggioranze qualificate e le chiamate dovevano essere approvate poi dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che non era una cosa, che c'era un vaglio. De Vecchi avvoca, spero di non sbagliare l'accento, allora se cioè, allora al ministro la nomina per chiara fama, abolisce la chiamata della facoltà e abolisce il controllo del Consiglio Superiore, quindi il ministro è arbitro di fare quello che vuole, tant'è che Bottai, come si legge, sono stati resi pubblici questi fascicoli sul professore, che sono parecchi, nominati per chiara fama durante il fascismo, da poco, da una decina d'anni, credo che siano stati resi pubblici. C'è questa scena bellissima in cui Bottai nomina Dino Grandi, che è quello che poi firmerà la mozione di sfiducia a Mussolini al Gran Consiglio del 25 luglio, e Grandi, da quella persona furba, tutto sommato un idiota qual era, gli ringrazio, cioè, ma in effetti mi sento un po' in imbarazzo ad accettare una cattedra che non mi sento di aver meritato, sono semplicemente laureato, cioè questo è un titolo per essere nominato, che cos'era il nominato non mi ricordo, forse No, forse non lo so nemmeno di che cosa è stato nominato, ma poco importa, voglio dire, non l'ho detto, no, di diritto civile è stato nominato, c'era, lo sapevo, ma, scusate, volete che torni indietro? Qual era il problema che avevo? Però lo rendo disponibile, lo potete avere quando volete il testo delle slide, quindi posso andare avanti? Grazie. Il problema per me è la più veloce, secondo me i matematici per tutta una fase hanno avuto chiaro, soprattutto ai primi allarmi, la riforma Gentile fu un segnale forte di allarme, soprattutto mise in allarme nel suo piano proprio di strettamente disciplinare l'abbinamento della matematica con la fisica, che fece sollevare l'intero corpo dei matematici, e la matematica in particolare, e Enrico si genera un po' l'ispiratore. Ma non è solo Esipes, ed è tutto l'impianto della riforma, viene fortemente criticato dai matematici italiani, e dall'Accademia dei Lincei c'è una nota commissione, e sono tutte cose arcinote queste, nominata da Volterra, che allora era presidente dell'Accademia dei Lincei, affida una commissione di accademici per studiare la riforma, Gentile si intavola fortemente perché non pensava, si espone pubblicamente sui giornali, voglio dire, è una questione nota, a me serve per dire che non sempre i matematici sono stati affetti dalla libidine di assentimento, la libidine di dire sì, di essere servi, lo vedremo tra poco. C'è stata una fase, anche matematici schierati come Garbasso, che fu podestà di Firenze, prima sindaco, poi podestà, Garbasso fisico, ma vicino a Volterra, nelle lettere a Volterra dice: ma non potete convincere Mussolini a dire no a questa riforma, tra virgolette, le virgolette sono di Garbasso. Non fu possibile convincere Mussolini, anche se poi la riforma Gentile in realtà fu manomessa a ogni piezo spinto. Il 1931 è il punto di svolta nel comportamento dei matematici. I matematici tengono sul piano civile anche fino al delitto Matteotti, ma ripeto, quello che a me interessa mettere in rilievo è dove si intacca l'autonomia. L'autonomia la si comincia a intaccare con il 31, con il giuramento del 31, ma il giuramento del 31 è preceduto da tutta una serie di manovre sotterranee che cominciano già nel 27, la formulazione del 27 messa di soppiatto in alcune nella discussione sul bilancio della pubblica istruzione, della pubblica istruzione. La formulazione del giuramento non è ancora un giuramento al regime, è giuramento ancora quasi vicino a quello dello statuto albertino, ma invece le manovre sotterranee va messa questa lettera che è nota, l'abbiamo pubblicato io con il professore Guerraggio nel 93 nella correspondenza con Gentile, c'è questa lettera veramente brutta di Severi a Gentile, e qui Severi spiega le ragioni per cui vale la pena imporre una nuova forma di giuramento a questa università. Deve essere deve seguire a due scopi, come dire, bastonare chi ancora avesse voglia di resistere. Resistere una sola volta, non le tre volte come il giudice di Milano. resiste una sola volta, ma chi volesse resistere lo buttiamo fuori, se non Giuda abbiamo finito. Ma può essere anche una formula di pareggiamento, perché tutti i professori che nel 25 non avevano aderito all'appello dei gentiliani di schierarsi a favore del fascismo, non è vero, la grande cultura, questo era l'appello del manifesto gentile di Chiarogna, non è vero che la grande cultura è contro il fascismo, giù un elenco di film tra i matematici, prima Pinker, che è vero che è l'unico matematico assieme a Gini, che è uno statistico, ma è anche presidente dell'Unione Matematica, cioè della Società Professionale Matematica, quindi la sua firma è una firma forte. Ma alcuni matematici, quelli firmisti, non firmano il manifesto Gentile, firmeranno poi un manifesto che si contrappone a quello di Gentile, che è noto come manifesto Croce, anche se è stato elaborato non solo da Croce, ma... E qui già si incomincia a vedere nel comportamento di Severi i guai che stanno addensandosi, e di contrapposto volevo mettere questa citazione di Lombardo Radice, che è vecchia, è dell'11, ed è, nasce quando il regolamento di cui parlava ieri sera il professore Moretti, il regolamento del 10, se non ho capito male, che si parlava tutto il pubblico impiego, aveva riproposto la forma di giuramento dello statuto albertino. E Lombardo Radice, che scrive su Nuovi Doveri, che è la sua rivista della didattica, della didattica magistrale, veramente esplode, ed è una situazione molto bella, lo vedete lì, noi non possiamo, non dobbiamo giurare, i professori non giurano, perché lui dice... chi giura i parlamentari, questo non interessa qui, introduce ora, dopo un cinquantennio di uso diverso, cioè, c'era questo giuramento, ma non sempre era stato, soprattutto nel campo scolastico, non sempre se ne era fatto uso. Di diritto diverso, il giuramento per professori universitari o secondari è proprio richiede una professione di fede o un'attestazione di paurosa dedizione sotto forma di menzogna. E questa è la trappola, sul problema del giuramento, ma qui mi posso essere maestri sia il professor Panzinelli sia il professor Moretti, c'è un grosso volume di Paolo Prodi sui giuramenti, è un fatto importantissimo, giurare o non giurare non sono noccioline, anche al di là dell'autonomia, è un problema serio, questo sta dicendo Lombardo Radice. Non mi fu chiesto, però, questo per i docenti è importante secondo me, non mi fu chiesto quando io prese la mia laurea e quando vinsi i miei concorsi. Altra cosa, se non questo volevo dire, che la capacità, mi fu chiesto la capacità intellettuale didattica per l'insegnamento. Questo mi si imponeva, se ero capace e avevo la preparazione per poter insegnare. Quindi non ho nessun obbligo di giurare, e non giuro, attenzione, mi si chieda solo cosa insegno e come lo insegno. E il diritto a fare questa inchiesta tocca solo alle autorità tecniche, e non alle politiche. E questo, le autorità tecniche sono gli ispettori ministeriali, il ministero non può mandare l'ispezione, questo lo può fare nel suo potere e nella sua legittimità. Ma chiedermi il giuramento? No, perché quello è un fatto assolutamente personale, e lo Stato da me ha il diritto di richiedere, se io vengo meno ai miei doveri di insegnante, ma l'esempio che lui faceva, che veramente è convincente nel caso dei parlamentari. I parlamentari sono spergiuri, come fa un parlamentare repubblicano a giurare fedeltà al re e alla monarchia? Come fa? In buona fede. Allora è spergiuro, perché sta violentando la sua fede a favore di un obbligo puramente formale. Allora capite che è una partita non da poco. E questo che sta dicendo l'ambasciatore, se pigliamo le cose sul serio, Severi nello scrivere quella lettera gentile della Treve precedente sta violentando fortemente questa cosa. Allora, dopodiché il Zigo che qui non vedevo perché la slide sono talmente fracchia, io non riesco nemmeno a fare la slide giusta, ma le specie legislatorie alle quali appartengo autorizzano questo e le altre, e quindi ve ne chiedo perdono, però voglio dire un problema estremamente importante, si fa violenza a tante cose quando si teorizza, facciamo i furbi, mettiamo una nuova forma di giuramento e ci liberiamo degli infidi, solo di 12 si sono liberati. C'è una lettera molto bella di Giuseppe Levi a Tullio Levi Sisa in cui dice: ah, se fossimo stati 100, come sarebbe stato diverso. E però furono solo 12 i coraggiosi, e quindi il trucco non ha funzionato poi alla fine, ma il trucco è una condanna molto forte secondo me, già solo per questo. Ma questa lettera è una lettera privata di Severi a Gentile, quindi non la sapevano i matematici, non la sapevano i rettori di Roma, non lo sapeva e non lo poteva sapere nemmeno la commissione di operazione. Benissimo. Andiamo avanti. Altra perdita di autonomia, ma qui vado veloce. Il libro unico di Stato, questa volta il matematico non è Severi ma è Gaetano Scorza. Gaetano Scorza è una persona per bene, però ha le sue idee, è fascista e quindi si presta a mettere il suo riferito nome nella commissione che elabora come devono essere fatti questi libri di Stato. C'è una differenza fondamentale, lo dico, lo leggerete con calma. Quanto tempo c'ho ancora? Vabbè, 5 minuti me li date, ma proprio per fare una cosa veloce. Due cose voglio farvi vedere velocissimamente. Vi chiedo scusa, sono fracchia e quindi vedete. Ci sono arrivato, calma. L'ho messo dopo Scorza, perché con Scorza questo non sarebbe successo. Scorza aveva una visione sua della matematica. La matematica è matematica pura, non c'è spazio per la matematica applicata, era appunto i cieli alti di cui parlava Borel e il professor Mandriacchi di stamattina. Peccato. Dopo Scorza, Scorza a un certo punto capisce che l'aria si sta facendo inadatta per lui e molla la commissione nel 1935, ma molla anche Napoli. È stato costretto da un signore matematico che è stato epurato, ma anche lui è stato poi salvato, ma in un modo che vi racconto fra poco, e Andreoli il matematico, un amico di giovinezza di Cacioppoli, allievo di Volterra, e Scorza è costretto, fascista Scorza, è costretto a fuggire da Napoli, usare i poteri del fascismo, di Lerecchi in particolare nel 1935, si fa trasferire a Napoli, a Roma, e viene pilotato, catapultato alla facoltà di scienze di Roma 1935, la facoltà di scienze di Roma che non aveva richiesto il professore Scorza, ma che poi quando si trova dentro invece ne apprezza anche le qualità. C'è una lettera stupenda di Castelnuovo del 39, quando muore Scorza, ancora sempre alle vicine, che è il collettore di queste cose, dice: sono veramente dispiaciuto di doversi dire che è morto Gaetano Scorza. Io e la mia famiglia abbiamo avuto tante testimonianze dopo il 38 della sua umanità, dice Castelnuovo. Cioè, aveva conservato il rispetto che si doveva a questi colleghi che erano costretti ad allontanarsi perché ebrei, ed era fascista Badat. Dopo il corso c'è, questo è un libro della professoressa Mascalchi. La professoressa Mascalchi è il nipote dell'accademico Severi, che è sempre il professore francese di alta geometria. Ci scriveva anche libri per le scuole, le faceva scrivere ai suoi allievi e anche ai suoi parenti. La professoressa Maria Mascalchi è una professoressa di un liceo importante di Torino, che è il liceo d'Azeglio, forse il primo o uno dei due più importanti licei, dei primi licei italiani. Qui c'è un esempio di come anche la matematica si piega all'ideologia del fascismo, quindi le semplificazioni sono fatte con i Balilla, con le giovani, con le giovinette, e qui c'è l'illustrazione con i Balilla della proprietà commutativa dell'addizione in questo caso. Vi segnalo questa cosa perché lo lascio alla vostra intelligenza di capire come si può invalidare. Se potete invalidare la proprietà commutativa, basta che lì ci sia un fraccia come me che all'ordine santa destra si gira a sinistra, e la proprietà commutativa non vale più e cade tutto il castello e invalida. Anche un'altra cosa, devo il professore Guerrero dall'imbarazzo di dovermi dover spegnere il microfono. Un testo di libertà. Vorrei che voi mi rispondeste subito. Il problema è questo, dovete togliere c'è quarto dall'espressione che c'è qui in parentesi, 7 più un quarto, quello qui in alto. Avevo il punto. Togliere tre quarti da questo. Allora dice questo signore che non ci interessa essere tedesco, va a fare loro, dice che un matematico intuitivo ariano, razionalmente puro, che sono loro, modestamente sono loro, farebbe così. Aggiunge e toglie un quarto a sette, così si semplifica, bla 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 bla, arrivata alla fine. E si comporta così, e questo sarebbe quello naturale, intuitivo degli ariani puri. Gli ebrei e i francesi però, questo è detto proprio per il professore Mazziliacchi, così impara, gli ebrei e i francesi, che sono molto vicini tra di loro, non si capisce perché, però per questo tedesco andavano bene le cose, dice si comportano così, che è quella, secondo me, che è quello che voi insegnate, che insegnate alla scuola media, alla generazione della quinta elementare, si comporterebbe così, e questo potete scoprire gli ebrei. I matematici italiani non ebbero bisogno di questo test, gli ebrei si sa. Perché, come vi dicevo all'inizio, questi 10 signori che sono lì elencati si riuniscono in quella sala di cui parlavo poco fa e decidono che la matematica italiana è quasi totalmente, questo non funziona più, mi pare perfetto, è quasi totalmente grazie a una licenza di razza italica, ariana. Ma c'è di più, e mi avvio a chiudere sul serio, c'è di più, non solo dimenticano qualcuno importante come Casodato in questo elenco di ariani puri, ma addirittura hanno l'ardire di ritenere, per tranquillizzare il mondo e gli altri matematici, che dopo le eliminazioni, l'omicidio ci morì per questa eliminazione di alcuni cultori di razza ebraica. Ora, per voi probabilmente non afferrate la vigliaccheria di questo termine, per i professori universitari questo termine ha un grande significato. I cultori oggi li chiamiamo per mettere uno che non ha molti titoli, a fare gli esami con sì, un po' non ha meno due, allora uno il nome non tutto, sì, non ha molti titoli, però intanto qualcosa l'ha fatto, sta in corso di pubblicazione alcune opere, tiene la facoltà, lo nomina dottore e può sedere al tavolo degli esami. Quindi dopo che rimettete la produzione del cervello, cosa resta alla matematica italiana? Restano scienziati. Gli eliminati sapete chi sono? Rigues, Levi Civita, Fubini, nelle altre discipline le conseguenze, poi lui ve le racconterà anche il corso di Panfese, i benefici sono noti, per i chimici altrettanto, ma voglio dire, per i biologi uguale. Quindi si sono scienziati, finisco, e maestri, capite? Quelli erano solo cultori, gli ebrei eliminati, mentre quelli che presentano sono scienziati, di chiara fama, da sé, e maestri. Allora, a parte appunto qualche nome di quelli che sono questi 10, significativa l'assenza di Tonelli, e chiudo con questa notazione, riservando l'assenza di Tonelli significativa, tanto più che proprio nello stesso giorno scrive da Padova una cartolina alle visite, la cartolina riproduce il Palazzo della Ragione di Padova, che qualcosa quella due settimane fa volevamo vedere, ma non abbiamo avuto il tempo, spero di poterlo fare, e soprattutto perché per me è effettivamente un fatto importante, vi ringrazio.
Scusa posso dirvi che dopo il nostro sforzo, la nostra presenza, sarà segnata, se siete d'accordo ci concediamo un paio di minuti d'ora. Così tiriamo il fianco e riprendiamo a mezzogiorno l'ultima relazione del professor Cardinelli. Richiesta sulla questione della mancata presenza come garante della Commissione sui diritti italiani. Ora, a parte sappiamo tutti che questo è un tema emerso tardi nella presa parte di cosa portato qui. Se uno prende le grandi sintesi di storia del fascismo uscite prima degli anni 80, non è che quel che vero è seguire, non viene detto il professore Stato di Sondino, che lo rimane loro, ma a dire gentile, poi anche fascista, vicino a Pino Pepe, non è la legge. Era acqua, la verità di operaio, la verità di c'è però una cosa che ci richiama, secondo me, con quale bisognerà fare i conti, prima o poi, prima del 44, cioè perché non ce la metto. Quando è arrivato un amico, gli ha pubblicato una lettera incredibile, secondo me, che è una protezione che non sa di due fa il cardinale segretario di Stato Maglione e il padre Pacchi Ventura. Non so due pezzi di mamma, uno è il direttore della Civiltà Cattolica, il censore delle voci religiose del Cittadino italiano.
Tra l'altro Maglione, lo dico a te perché tu possa poi Maglione è uno che si spende molto su sollecitazioni di Civita per il figlio di Costello. È lo stesso personaggio.
Se ha un po' il 25 luglio, e l'interrogativo è cosa fare per il e così voi tra di moltissimo io dico, sì, sostanzialmente togliamo le punte più estreme, ma la sostanza possono rimanere, cioè la persecuzione no, ma la discriminazione io perché no, è il vecchio antifascismo cattolico, per carità, però con questa cosa che dice che siamo stato il 43, è chiaro che con il 44 non possono considerarla una grande. Il Cerno diceva a Cesare, ricordiamo pubblicamente, che una sola persona, una, sia rifiutata di occupare una casa. contesto, lo contesto di questa vita che non ci ha, si rifiuta di occuparsi uno, le altre cose da occuparsi, quindi è un elemento così che scrive, sono tanti professori, tanti professori, professori di esame che scrivono. E dura, tu ci fanno i documenti sulla facoltà di Roma, mi è capitato, sempre per la facoltà di Roma, di leggere i documenti che non avrei mai voluto leggere, sono decine proprio in privati. E io guardo la mia vecchia, che ho fatto, il professore Torino, cacciato dalla Università di Torino, al suo posto nuovo un altro, quando lui viene ritirato, si trova accanto, lo ritirai con il rettore, però, e non ci vuole stare, per fatto che Francesco Monica, sostiene di andare a Roma. E la sua richiesta lo chiede, avanzando esplicitamente il motivo di un risarcimento del patrimonio di un rettore, attraverso la candela, e lo scrive, nella richiesta. E Federico Chabot, ma chiunque sia strana, capo militare della resistenza di Valdosta, partigiana, allora non deciso di come fare un ministro, uomo di onore. Scusa che faccia la carta, è un po' di e Chabot scrive che si trova già stato discriminato per un giorno di niente, ma insomma che questo non è un motivo sufficiente per essere chiamato un messaggio a fare suoni. E la chiesa la volta di legge che era la prima di un e queste sono storie, sono che andrebbe una per una di
queste tre
una
per una.
Sulla domanda che vi ho fatto sulla prima fase, le leggi italiane vengono viste nella guerra come una cosa fiduciosa di militare, per cui cala subito non solo, viene considerata la caccia militare del 45 da quella relazione, come fosse stata una questione privata. Per cui il tema che io ho nominato, che abbiamo nominato, le relazioni contro gli ebrei, cioè gli attori che erano bravi cittadini italiani che li hanno fatti fino ai campi di concentramento, succede gli attori forse uno più che erano uniti, perché la stessa magistratura non è sensibile a questo tema. E per quanto riguarda l'università, per me la considerate quelle espressioni universitarie che si rifacciano quasi come degli intrusi che vengono sul vaso del lavoratore. Quella è una comunità scientifica che tranne i suoi genitori assistono e si istituisce fatto per fare l'opera in termini anche di baronato. E questo rischio che poi si va, diciamo, di docenti universitari fascisti che vengono brevemente curati e poi rimessi in lavoro. A questo corrisponde un caso che è molto problematico nel settore opposto, una figura non dico neanche sul piano morale come Ernesto Bonaiuti, per fare la chiesa per preteso e ottenuto la cacciata da parte del tempo fascista dalla carta perché era un modernista, perché era uno specializzato di tango e che non riuscirà a essere rimediato in democrazia perché a questo punto è ancora la chiesa che trova una sonda nella democrazia cristiana nell'impedire alle esperienze di tornare a insegnare e questo per contrattare mi sembra molto significativo. Per quanto riguarda poi il giuramento, nel giuramento secondo me scattano due motivazioni fondamentali. Una è quella cattolica, la chiesa che raccomanda ai docenti che ne sono vicini. E si dice, giurate pure come mi serve a mandare, quindi è il comportamento di scrutinismo. E dall'altra parte, capite, non giurate, perché è un errore e non è prigione, volevo dire alla riflessione. Quindi non è, certo, un atto coraggioso, però non è che uno sia suicidato sul piano personale e sul piano familiare. E l'ultimo riferimento, per esempio, questo interessante libro che ho letto della professoressa Massacchi, a me torna in mente che allo stesso liceo torinese, liceo Massimo Sorrello, c'era un grande insegnante umanista come il professor Augusto Monti, che gli anni 30 rimase tutti i bisogni che al suo posto c'è questa professoressa.
Una sola cosa volevo, se mi consente il professor Cantinelli, che è questa. Io credo, quello che dite tutte e due, sia Mauro che lei, è vero, c'è questa, come dire, il problema non è maturo, è difficile, è complesso, c'è il problema di quelli che arrivano, che vogliono occupare il loro posto, tutto vero, è benissimo. Però il mio punto di vista è questo, io non ho avuto il tempo, me ne dispiace. Ho davanti l'esperienza che lei conosce meglio di me dell'Università di Napoli, anche quelle di quelle siciliane che sono state le prime, perché il problema dell'operazione c'è questa dicotomia, che le regioni liberate già procedono con gli alleati. Quello di Napoli è molto importante, nel bene e nel male, perché lì ci sono anche delle vendette che si consumano probabilmente, accademiche, vendette accademiche, però mediamente Omodeo fa una commissione a cui collabora anche Casoppa, per questo io mi ero un po' intrigato su questa vicenda di Napoli, perché si guarda quell'Angeoli che fa scappare Scorza da Napoli, ma non solo, che disturba anche Casoppa, il suo amico d'infanzia. La commissione fatta da Omodeo è una commissione rigida nel licenziare, poi la legge sanerà, la legge, le commissioni della legge loro terminale saneranno tutti i ricorsi, verranno quasi tutti accolti, però la commissione Omodeo lavora bene, perché conoscono l'ambiente e licenzia quelli che sono come Angeoli. Non ci puoi stare all'università, te ne deve andare. E salva invece due o tre casi di fascisti anche importanti, Calzabini, architetto che fa parte dell'establishment forte, anche nazionale, fa parte della consulta nazionale e altri. Quello li assolve. Perché? Perché prevale il concetto, non come per i settori di Roma, Caronia, che invece per tutti, li assolve tutti. Li sottopone a giudizio di operazione, ma li assolve tutti, Caronia. Tutti i professori nella sua relazione, per inteso. A parte i casi iniziali di Severi, ma perché era stato accademico d'Italia, cioè, perché alcuni casi Caronia dice, ma sono tutti bravissimi, non hanno fatto porterie, cioè invece già l'attacco sul quale poi la facoltà dovrà discutere a lungo, sarà Edoardo Amato. Ma voglio dire, se il metodo Omodeo, che era stato collaudato a Napoli, passava a livello nazionale e ce lasciavano alle università il compito, non al Ministero, non alle commissioni di operazioni politiche, ma magari con un organismo superiore di controllo dell'operato, ripeto, solo in questo campo limitato, perché se no, e finisco, se no ritorniamo a quella cosa che fa benissimo il romanziere siciliano Brancati, del povero Piscitello che è l'usciere del comune di Castellapesca di Castellapesca, che paga per tutti, mentre il podestà che all'atto dell'ingresso degli americani che ricicla viene seguito, o peggio ancora gente russo che ha villato, diventa sindaco perché è stato in galera, è stato in galera perché è mafioso, perché l'ha messo in galera a Mori. Ma gli americani non capiscono queste finezze, è stato in galera perché è fascismo e allora quindi questo antifascista era, e quindi gli diamo la sindacatura di Villalba e poi spara sui comunisti, su no, finito.